Allora siamo al termine della Quaresima, domenica prossima, domenica delle Palme, mi raccomando di venire tutti, ci troveremo nel cortile dell'oratorio con i rami d'ulivo, con i bambini, insieme faremo la processione, entreremo in chiesa, leggeremo la Passione di Gesù. E da lì inizia la Settimana Santa. Io spero, fratelli, che nonostante la confusione che c'è, tutto il bombardamento mediatico, poi qualche altro bombarda invece con le bombe, ma noi siamo bombardati in un altro modo, abbiate uno spazio per poter comprendere quello che sta succedendo nel tempo. Ritorna la Pasqua. Ritorna la Pasqua. Ieri, siccome sono ancora bloccato in casa, cerco di fare qualcosa. Era tanto tempo che non sentivo Cat Stevens, non so se voi, adesso parlo di vecchietti. Cat Stevens ha musicato una poesia di una poetessa inglese, Morning Has Broken. In questa poesia è il canto di primavera, di questo risveglio. Chiaramente la poetessa era cristiana e vedeva la Pasqua come quel risveglio di cui abbiamo bisogno, prima di tutto noi. Questa nuova alleanza, che non è più l'alleanza con il sangue delle vittime, questo matrimonio, ricordatevi sempre che alleanza e matrimonio sono la stessa cosa, perché se l'esperienza cristiana non è il compimento della nostra ansia affettiva, noi, dirà Sant'Agostino, il nostro cuore è stato fatto per te e non trova pace finché non riposa in te. Allora, l'angoscia affettiva, l'ansia affettiva di questa generazione attende un compimento di un matrimonio. Sapete che il Regno dei Cieli nel Vangelo è sempre spiegato in un banchetto nuziale. Banchetto nuziale, dove c'è lo sposo e la sposa. Chi è la sposa? La sposa è Israele, la sposa è la Chiesa, siamo io e te. Qual è la caratteristica della sposa? L'infedeltà. La sposa non ha corrisposto all'amore dello sposo. Ma lo sposo ama davvero la sposa. Per cui, nonostante il dolore dei continui tradimenti, non può venire meno al suo amore, perché l'amore, se è vero, accetta, non sulle proprie forze, ma nell'intimo, e poi ti dà anche lo spirito per fare questo, il tradimento. Noi abbiamo tradito Cristo, lo vedremo nella Settimana Santa, quando vivremo il Venerdì Santo. Bene, allora arriviamo al Vangelo. Siamo al Vangelo di Giovanni, e dice qui al capitolo 12 che nella festa, il Vangelo di Giovanni, ricordatevi sempre, che comprende tre salite di Gesù a Gerusalemme. Cosa va a fare Gesù a Gerusalemme? Va a celebrare la Pasqua. E nei tre anni di vita pubblica, in questa Pasqua a cui partecipa Gesù, ci sono tanti simpatizzanti dell'ebraismo, perché l'ebraismo nel periodo del compimento dell'attesa di Israele, quando Gesù nasce e vive, l'ebraismo era un qualcosa che attirava le persone, perché era non era così banale come le statue, no? I pagani che avevano delle statue, no, c'era un Dio totalmente altro, per cui la gente cercava, desiderava seguire il Dio di Israele, si chiamavano proseliti, simpatizzanti. Questi greci, quindi, che sono pagani, non sono ebrei, chiedono di vedere Gesù. Allora, voi dovete capire, fratelli miei, che l'esperienza cristiana non è un fatto filosofico. No, purtroppo, siccome a noi manca, vedremo che cosa manca, abbiamo ridotto l'esperienza cristiana a un fatto filosofico o moralistico. Bisogna fare così, bisogna fare così. Allora, col fatto moralistico non si va avanti molto, perché appena cadi dici no, non è il posto per me, perché io non sono capace di compiere quello che l'esperienza cristiana mi richiede. Uno pensa così. Se è un'esperienza filosofica, troverai pensatori più eruditi, magari vai a sentire Galimberti e queste robe qui, e quindi dici no, ma la fede non esiste, queste balle. Quindi non vai più a messa, non frequenti più. Sei costretto a comprare l'abbonamento a Netflix e vedere le partite e vivere di questa. Invece, cos'è l'esperienza cristiana? È l'incontro con un vivente, un'esperienza di amore fisico. Diranno i discepoli, quello che noi abbiamo veduto, quello che le nostre mani hanno toccato, le nostre orecchie hanno ascoltato, lo annunciamo a voi. Quindi, l'esperienza cristiana è una esperienza in cui è necessaria l'implicazione della fisicità. Per questo ridurre il cristianesimo alla messa online è una porcata, è un tradimento. Perché è necessaria la presenza, perché Cristo è presente. Allora loro vogliono vedere. Ora sapete che non è sufficiente vedere, perché tanti hanno assistito ai miracoli di Gesù. Uno degli ultimi miracoli è la resurrezione di Lazzaro, e saranno poi lì davanti a Ponzio Pilato a gridare crocifiggilo. Noi che tanto cerchiamo qui i miracoli, ah, c'è quel miracolo, c'è mica... Nel periodo terribile che abbiamo vissuto, tanti sono venuti a Piacenza perché a San Damiano si diceva che c'erano le apparizioni, no? E quindi portavano a casa le damigiane dell'acqua di San Damiano. A parte il fatto che il pozzo si era seccato e ci ha messo l'acquedotto, quindi... Però sono segni, no? Segni, se vuoi. Ma non sono sufficienti. Rimangono fatti epidermici. E che cos'è l'esperienza cristiana? Lo dice qua Gesù. Gesù non si mostra a questi greci, però dice è venuto il momento, perché anche i greci, i pagani, gli esclusi dalla salvezza nell'antica alleanza, si stanno rendendo conto del bisogno di incontrare il Dio vivente, il Verbo che si fa carne. E allora dice qual è il compimento di questa salvezza? È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Ora, come il Figlio dell'uomo sarà glorificato? Vieni nella baby room, vieni nella baby room. Chi c'è lì del servizio di vigilanza? Mauro, vai a cogliere. Vieni qui, non ti preoccupare. Ma che stiamo scherzando? Dobbiamo cacciare i bambini. Ma che parrocchia di merda è questa qui? Vieni qua. Segui il nostro steward. No, nella chiesa non ci sono gli steward, ci sono gli accoliti. Ecco, ma noi... Abbiamo qui una, abbiamo una baby room dove ci vanno le gente che si imboscano. Mario, la prossima volta vieni anche te laggiù, Elena e Alberto, venite davanti. Dai, non ti preoccupare, grazie, sei benvenuta. Io non so, quelle parrocchie, quelle chiese, non ci sono i bambini perché disturbano. Però i cani possono entrare. Dice, ma il cane non abbaia, ma caga. Beh, scusate, scusate. Va bene, veniamo al dunque. Allora, come si manifesterà questa esperienza? Il chicco di grano deve morire nella terra perché si dia frutto, perché sia possibile vedere se è vero che Dio è amore. E come si è manifestato questo amore? Nel giorno della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte. Dice qui la lettera agli ebrei, di cosa parla Gesù nell'orto dei Getsemani. Noi abbiamo un nostro amico palestinese, quando andiamo in pellegrinaggio in Israele, in Terra Santa, lui è molto, ci tiene tanto ad andare nell'orto degli ulivi, sarà per la sua storia di sofferenza di questo popolo massacrato, ma nell'orto degli ulivi io ho sempre visto quest'uomo partecipare profondamente, intimamente a quel momento di dolore in cui Gesù, che era figlio di Dio, perché Gesù aveva la consapevolezza di essere il figlio unigenito del Padre, ma insieme la consapevolezza di essere vero uomo e vero Dio. In Gesù Cristo la natura umana e la natura divina sono presenti senza confusione, ma perfettamente presenti in Gesù Cristo. Guardate che questo è il fondamento della fede cristiana. Per cui la sua umanità ha paura, sta soffrendo. La sua umanità gli fa dire: com'è possibile, Padre, che tu mi chieda di dare la mia vita, di morire? E voi sapete che racconta i Vangeli che è talmente grande la tensione del suo cervello, perché Gesù si è consegnato alla morte quando era il momento. Sono andati tante volte a cercare di prenderlo, di portarlo, di arrestarlo, non l'hanno mai fatto perché non era il momento. Lui si consegna volontariamente come vittima sacrificale, ma la sua umanità è in una sofferenza terribile. Com'è possibile che l'amore di Dio mi chieda l'effusione del sangue? Fratelli, ma se ci pensate bene, in un letto malato di cancro, com'è possibile, se tu sei amore, che mi chiedi questa morte? C'ho dei bambini, come potrò? È in questo combattimento, è in questo in cui tutti noi, fratelli miei, prima o poi dovremo entrare, se non già siamo entrati, nelle situazioni dolorose della vita, dove hai toccato il fondo, dove hai dovuto effondere il tuo sangue, che tante volte non è effusione del liquido, del sangue, ma è della tua natura, della tua dignità, rimanere lì. Perché devo rimanere in questo matrimonio che fa schifo, dove sono trattato come una pezza da piedi, dove i miei figli non mi rispettano perché l'altro mi tratta male e parla male di me? Parlo di uomini e donne, non c'è confusione, non c'è distinzione. E allora piange, dice il Vangelo che gli si spaccano i capillari della mente, qui della fronte, e suda sangue, ma veramente, perché la natura umana è entrata in un combattimento. Non è una barzelletta la vita cristiana, fratelli miei, non è una barzelletta la vita, anche se questi mercanti di morte ce la vogliono ridurre così, Chi di voi ha toccato con mano la sofferenza fisica capisce cosa sto dicendo? Se no, se no, avete toccato la sofferenza fisica e non avete capito, siete veramente da compiangere. Eppure, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Quindi, cosa ha fatto? È entrato nella morte. Per noi, per aiutare ognuno di noi, perché questa generazione si salverà non perché tu, dice questo, è il momento che io sia felice. Ah sì? E come lo applichi? È vero, auguro a tutti di essere felici, ma com'è tu realizzerai questo desiderio di felicità? Abbandonando i tuoi figli? Ma tanto, guarda, l'importante, non è vero che bisogna stare insieme perché comunque i figli soffrono? Questa è una stronzata. Portatemi lo psicologo che vi ha detto questa roba qui, che lo picchio. Mi sta ingannando. La sofferenza e la rabbia dei figli sta distruggendo questa società. Come mai i nostri cari insegnanti, già alle medie, non sono in grado di gestire le classi? Si pestano a sangue nelle scuole superiori di Piacenza, me lo dicono i miei amici insegnanti. Non c'è nessun deterrente alla violenza, alla rabbia che hanno questi ragazzi. E sapete come risponde il potere a questa rabbia? Inondandoli di droga. Inondandoli di droga. Adesso il fentanilo, cioè questa porcata che viene, noi tutte le porcate le importiamo dagli Stati Uniti, che stanno, già ci stanno i morti. Stati Uniti 180 morti al giorno, una cosa pazzesca, per questa droga che ha un potere distruttivo di non so quante volte superiore alla cocaina. Che gli uomini diventano degli zombie. Allora, fratelli, per quale motivo? Perché io e te non abbiamo accettato la morte esistenziale. Ma fratelli, umanamente è giusto. Perché se di vita ce n'è una sola, se tu sai, sei alla scuola, scusate se lo ripeto due volte, ma quando l'ho sentito mi sono... Galimberti, se tu vai alla scuola di Galimberti, te non te ne frega niente degli altri, l'importante è la tua felicità. Ma ci vuole lo spirito di Gesù Cristo. Ecco perché dice: se muore il chicco, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. Fratelli, è l'esatto contrario di quello che ti dicono. Devi amare te stesso, ti devi voler bene. Cosa vuol dire? Fregatene degli altri. Devi amare te stesso vuol dire che gli altri crepino. Non è quello che ti hanno detto le tue amiche, la parrucchiera, lo psicologo. Ma chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Perché, fratelli miei? Perché Cristo ha perso la vita per me e per te. E che cosa ha fatto? Morto, risorto, è stato costituito Kyrios, datore di vita, ed effonde lo Spirito Santo che permette a coloro che credono che Gesù è il Signore. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Chi attirerà? Tutti quelli che sono consapevoli del loro fallimento, del loro tradimento. I primi che sono stati attirati da Gesù sono stati i discepoli, e non erano i migliori. Lo avevano tradito, testimoni dei miracoli. Allora, conclusione, concludo. Simone, tu sei un maschio, dovrai imparare a morire, se no il tuo matrimonio andrà un cacchio. Prendi appunti, fin da piccoli. Conclusione. I discepoli, dopo la passione di Gesù, la sua sepoltura, il giorno dopo il sabato, la mattina presto, alcune donne dei discepoli vanno al sepolcro, trovano la pietra spostata, il corpo non c'è più nel sepolcro, angeli dicono che lui è risorto, tornano al cenacolo dove erano tutti chiusi lì in paura con un auto lockdown, questi qui avevano anticipato il lockdown ben prima, se l'erano fatta addosso, erano tutti lì, ma non con la mascherina qua, con la mascherina qui per non farsi riconoscere, è risorto. Com'è possibile? Com'è possibile? E cosa fanno? Mica sono pieni di gioia, sono pieni di paura, perché adesso torna e ci smazzola. E invece quando loro chiusi nel sepolcro, Gesù entra, perché non c'è più nessuna barriera che può impedire Cristo dopo la morte e risurrezione. Lui inizia dicendo, come abbiamo detto all'inizio dell'Eucaristia, pace a voi. Io sono pace, in pace con voi. Io vi perdono, io vi amo davvero. Ricevete lo Spirito. E che cosa fanno? Cominciano a nutrirsi del corpo e sangue di Cristo, dell'Eucaristia. Cominciano a celebrare l'Eucaristia. Cominciano a raccontare gli uni gli altri ciò di cui sono stati testimoni. E rileggono l'Antico Testamento alla luce del compimento della parola di Dio in Gesù Cristo. E cosa compie questo? La comunità dei discepoli. Per cui, come faranno quelli che non l'hanno veduto a credere che Gesù Cristo è risorto? Quando incontreranno dei cristiani, ma quelli veri. Cioè, quegli uomini e quelle donne che hanno toccato il fondo e nel fondo hanno trovato l'amore di Cristo, per cui si sono rimessi in piedi e il desiderio della loro vita è di testimoniare con la vita che la morte non ha più potere su di lui, per cui resistono. Voi non siete mica resistenti qua voi? Io sì. E come fai a resistere dentro questo bombardamento? Resisti perché hai dei memoriali veri, non sono delle favole, quelle in cui noi crediamo. Cristo ha amato me, ha amato te in mille modi, ha rimesso in moto la nostra vita, e noi possiamo finalmente perdere la vita per amore. Questa è la comunità cristiana. Avanti. Dove sono quelli che sono disposti a perdere la vita? Nessuno di noi è disposto. Ma il Signore ci aiuterà. Ci aiuterà, fratelli. Perché l'unica speranza che rimane a questa generazione è questa qui. Altrimenti, sapete cosa dovrete fare? Dovrete seguire quello che dice Macron. Sarete tutti filofrancesi. Macron, vi metterete in fila per andare a farvi massacrare. Pensate questo pazzo. Questo, sapete che Macron è pazzo, non lo dico io, c'è tanto di perizia psichiatrica. Questo governa la Francia e sta continuando a dire che bisogna andare ad aggredire la Russia, ma questo è un pazzo scatenato dentro l'Europa. Io non so come farete andare a votare voi per l'Europa, però abbiamo dei pazzi delinquenti. Per questo, fratelli, che cosa ci rimane? Volgersi a Cristo. La Madonna di Medjugorje, io non è che sono tanto uno madonnaro così, ma l'ultima della Madonna di Medjugorje ha detto con molta chiarezza, adesso ve la leggo così state ben schissi, ha detto nel messaggio del 13, cioè di 3 giorni fa, ha detto: guardate che qui ormai siamo alla frutta e chi è che me l'ha mandata? Qualcheduno. Beh, vi faccio la sintesi. Cari figli, una grande moltitudine di soldati fuggirà dalla guerra, abbandonerà le uniformi. Fuggiranno per paura e poi piangeranno pentiti. La vittoria di Dio verrà per i giusti. I valorosi soldati che rimarranno in difesa della verità riceveranno la ricompensa. Camminate per un futuro di grandi persecuzioni. Quello che verrà mai è stato visto dagli uomini fin dai tempi di Adamo. Soffro per quello che viene per voi. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli a Gesù. La vostra ricompensa sarà grande se manterrete accesa la fiamma della vostra fede. Pregate, piegate le vostre ginocchia in preghiera, cercate forza nel Vangelo e nell'Eucarestia. Fratelli, perché siamo qui? Perché da soli non ce la facciamo. Ma non abbiate paura, la morte è vinta, Cristo è risorto. Noi andremo in paradiso. Che speranza avete voi, se non la vita eterna? Che speranza avete? Ditemi voi, andare in vacanza quest'estate con la Costa Crociere? Sia lodato Gesù Cristo.